Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina ci occupiamo di due storie che hanno a che fare con la comunicazione e la politica, con la P maiuscola, come si dice. Una storia che riguarda la chiusura di una rivista che ha raccontato il mondo digitale e noi, sto parlando di Wired Italia, e poi una storia che riguarda la nascita di una nuova rivista, solo digitale, gratuita, che si chiama Dissonanze, e lo vedremo tra un momento. Cominciamo, dicevo, con Wired Italia, rivista pubblicata dall'editore americano Condé Nast, lo stesso che pubblica Vogue, Vanity Fair, il New Yorker. Giovedì scorso, 16 aprile, il giorno dello sciopero dei giornalisti, l'amministratore delegato di Condé Nast, l'americano Roger Lynch, comunica con un comunicato la chiusura di Wired Italia, con queste parole scritte appunto in una nota. Stiamo pianificando di abbandonare l'attività editoriale. Il riferimento qui è proprio a Wired Italia. Buongiorno e benvenuta ad Alessandra Costante. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Segretaria generale dell'FNSI, il sindacato dei giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa. Queste parole, Costante, io comincerei subito da qui, significano la chiusura definitiva di Wired Italia? Che informazioni avete raccolto?
Allora sì, queste sono parole che non lasciano grande spazio ai dubbi. Sono sorprendenti anche perché in Italia noi abbiamo comunque una normativa per la gestione non traumatica dei ridimensionamenti aziendali, no? La famosa 416, la legge sui prepensionamenti. E comunque ci sono tanti altri strumenti che si possono adottare se c'è la volontà di mantenere in vita una rivista. Ecco, dalle parole dell'editore io questa volontà
non la si desume. Quante sono le persone, le lavoratrici e i lavoratori coinvolti all'interno di Wired Italia?
Ma non ce ne sono moltissimi, mediamente sono giovani, però insomma si possono fare anche delle iniziative differenti. Ovviamente noi siamo vicini ai colleghi, siamo vicini al CDR, aspettiamo che nel pieno rispetto delle situazioni aziendali, ovviamente noi aspetteremo che il CDR si rivolga alle associazioni di stampa e alla Federazione Nazionale della Stampa. Non siamo mai noi a bussare alla porta dei colleghi per un motivo molto semplice: a volte ci sono delle trattative interne, delle trattative aziendali, la presenza del sindacato nazionale può rappresentare un disturbo. Quando i colleghi saranno pronti, noi comunque ci saremo ad appoggiarli e a sostenerli in tutte le loro scelte.
Chiedo
comunque la chiusura di una rivista non è mai una non è un negozio che tiri giù la saracinesca da un giorno all'altro, è sempre una procedura comunque piuttosto lunga.
Certo. Alessandra Costante, segretaria generale del sindacato dei giornalisti, che settore è quello di cui fa parte in Italia Wired Italia?
Beh, è una rivista che si occupa di mondo digitale, di tutte le cose che sono connesse alla digitalizzazione.
Ma questo mondo ha dei tratti comuni dal punto di vista anche delle relazioni sindacali, per quello che tu sai?
In che senso dei tratti comuni? È una rivista. Sì,
tratti
è una
comuni
rivista,
il settore a cui appartiene in qualche modo.
Sì, sì, ma certo, ma è una rivista in quanto tale deve sottostare alle leggi che sono le leggi del settore in Italia, anche se l'editore è americano. Quello che conta è il paese in cui viene pubblicata la rivista, esattamente come è successo per tutti gli altri periodici di Condé Nast, da Vogue a Vanity Fair. Quando ci sono stati dei problemi, delle degli stati di crisi, ovviamente la federazione e l'associazione di stampa, in questo caso la Lombarda, sono stati vicini ai colleghi e hanno cercato di gestire momenti di passaggio in maniera meno traumatica possibile, insomma. Io penso che questa sia proprio una scelta, come posso dire, editoriale, cioè il mercato dei periodici in Italia si sta restringendo sempre di più e ritengo che l'idea di passare dalla pubblicazione della rivista a semplicemente una rivista online o comunque alcune pagine online sia una scelta che hanno fatto a livello di gruppo.
Certo.
Ripeto, però i giornalisti non si possono dismettere come
dei componenti, del bilancio aziendale.
Alessandra, no, i giornalisti hanno sui giornalisti ci sono delle regole, visto che la rivista viene comunque pubblicata in Italia, le regole sono quelle delle leggi italiane.
Alessandra Costante, grazie per essere stata qui con me.
Prego.
Stamattina e buon lavoro, a presto.
Grazie, arrivederci.
Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il sindacato dei giornalisti. Michele Mezza, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista, saggista, autore di Guerre in Codice, è un libro di cui abbiamo parlato recentemente anche da questi microfoni. Allora, restiamo sul caso Condé Nast Wired Italia, perché in quel comunicato emesso dall'amministratore delegato Roger Lynch la settimana scorsa, giovedì, durante lo sciopero dei giornalisti, ci sono alcune affermazioni che vorrei che tu in qualche modo le commentassi, ci facessi sopra un ragionamento. Ad esempio, in quel comunicato c'è scritto che le riviste, qui non è soltanto Wired Italia che è coinvolta, ma ce ne sono anche altre due, Glamour e Self, sono riviste che rimangono, dice l'amministratore delegato, in perdita, e continuare a gestirle nella loro forma attuale limita la nostra capacità di investire nelle idee e nelle aree che guideranno la crescita futura. Prima questione, Michele Mezza. La seconda è che Roger Lynch, amministratore delegato di Condé Nast, dice: il nostro business nel complesso è solido e sta andando bene, quindi quelli che vanno male, che perdono, sono riviste come Wired Italia. Questo dà qualche spunto per un ragionamento. Con Condé Nast e il suo amministratore delegato dicono: noi andiamo bene, sono solo quel tipo di riviste che non funzionano più. Che cosa ci sta dicendo l'amministratore delegato di Condé Nast, Michele Mezza?
Ma volendo fare una battutaccia, potremmo dire che proprio nel giorno dello sciopero, in cui i giornalisti rivendicavano una equa remunerazione, un editore ha rivendicato un equo profitto, o meglio quello che lui ritiene un equo profitto, cioè il fatto che le testate, i sistemi editoriali producono vantaggi, non solo profitto economico. Lui ci sta dicendo che ormai le testate, soprattutto quelle che si occupano di attività individuali, di servizi alla persona, se vedete le tre testate sono testate di alto target che producono informazione, che diventano anche istruzioni di vita, e devono diventare qualcos'altro che non la semplice smercio di contenuti, devono diventare veri e propri centri di consulenza individuale, che è quello che Condé Nast sta facendo in tutto il mondo, e al momento nel mercato italiano questo tipo di strategia non ha trovato uno sbocco, uno sfondamento, probabilmente anche non ha trovato interpreti.
Certo. Michele Mezza, ti chiedo, questa vicenda che riguarda Wired Italia è secondo te un declino, come dire, congiunturale dovuto a una serie di circostanze che stanno attorno alla vita non solo di quella rivista digitale ma anche di riviste simili, oppure è l'inizio di una discesa strutturale che è inarrestabile mi viene in mente da questo punto di vista, stando sempre, diciamo così, in un settore che è quello dell'informazione dei media, il destino a cui stanno andando incontro i giornali, i cartacei, no? Questo calo progressivo e continuo, mese dopo mese, le statistiche e le informazioni ci danno questo dato. Quindi declino congiunturale, inizio di una discesa strutturale per questo tipo di aziende, oppure sono stati sbagliati gli investimenti da parte appunto del dottor Roger Lynch, l'amministratore delegato?
Beh, direi che il problema è più complesso. Non è una crisi quella che stiamo vivendo, è una transizione. Sta cambiando radicalmente l'idea di accumulare, elaborare e distribuire informazioni, che è un modo di vivere, non è un modo per fare un mestiere. E questo è il dato che noi ci dobbiamo rendere conto, per cui bisogna capire come adattarci e stare dentro a questo processo rivendicando ruoli e protagonismi, intendo. Alcuni anni fa, proprio nel 2013, il Financial Times, cioè una delle testate quotidiane più solenni e prestigiose, passò alla digitalizzazione. Il direttore Lionel Barber spiegò ai suoi redattori: ragazzi, dobbiamo cambiare perché i lettori ne sanno più di noi. Il punto è questo: noi continuiamo a guardare le macchinette, no, noi dobbiamo guardare come cambiano gli utenti, e gli utenti pretendono di essere parte del processo informativo, non più destinatari.
C'è qualcosa che forse riconduce ad uno specifico italiano, però anche qui è da interpretare questo pezzo di dichiarazione, comunicato dell'amministratore delegato di Wired, di Condé Nast, Roger Lynch, della settimana scorsa, perché c'è un passaggio in cui si scrive: sebbene Wired resti un marchio globale forte, l'edizione italiana non ha tenuto il passo con la crescita degli altri mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone e Messico. C'è uno specifico italiano?
Io direi che c'è uno specifico europeo, perché a parte il Regno Unito, che fa parte di un mercato anglosassone e diverso, per il resto testate di alto target di competenze tecnologiche fanno fatica ad avere un'economia di scala sufficiente, perché, come diceva Lionel Barbe, i lettori cominciano a saperne più delle testate stesse. Tant'è vero che i mercati a cui si riferisce lui, Messico, Giappone, Medio Oriente e Stati Uniti, sono mercati in cui incredibilmente il livello di consapevolezza e di attitudine a praticare questi temi sono inverosimilmente più bassi della media europea. Per cui è un indice di maturità, non è un indice di crisi, ed è un indice che è coordinato e in armonia con quell'altro dato che tu citavi, cioè un deperimento organico continuo e lineare dei sistemi giornalistici a tutti i livelli, quotidiani e anche la parte digitale che non remunera. Tenete presente che Google Overview, la nuova applicazione di Google, ha abbattuto del 40% i link nei grandi siti dei quotidiani, dal New York Times al Corriere della Sera, per cui stiamo vivendo l'inizio di un'altra evoluzione, che è quella che le intelligenze artificiali applicate ai motori di ricerca stanno creando un sistema che si chiama Answered Engine, cioè i motori di risposta, che ti danno indicazioni, contenuti e fonti primarie, scavalcando le fonti intermedie che sono quelle delle testate. Per cui è un processo antropologico che è in corso, non è un problema da bilancio, è un problema da comportamento sociale.
Michele Mezza, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina e ti auguro una buona giornata. Ci risentiamo presto.
Grazie a voi.
Ciao. Michele Mezza è giornalista, saggista. Guerra in codice è il titolo del suo ultimo libro, di Michele Mezza. Dicevamo che in questa seconda parte della trasmissione, che apriamo adesso ufficialmente, ci saremmo occupati sempre del campo della comunicazione, di una rivista che nasce, che è nata nella giornata di ieri e che vogliamo farci raccontare da uno dei suoi autori. Buongiorno e benvenuto a Filippo Barbera, buongiorno.
Buongiorno Lele, buongiorno a chi ci ascolta.
Filippo Barbera è sociologo dell'economia e del territorio all'Università di Torino ed è il direttore di questa nuova rivista. Ancora qualche secondo di suspense per chi ci ha sentito all'inizio della trasmissione, il nome lì di questa rivista l'avevamo fatto, adesso lo teniamo ancora ma per una manciata di secondi in sospeso, perché Filippo Barbera ci conferma che ieri ufficialmente questa nuova rivista è nata.
Sì, è nata dopo un anno e mezzo, quasi due, di lavoro intenso dietro le quinte. Ieri è stato finalmente pubblicato online il primo numero, si tratta di una rivista digitale.
E adesso non andiamo troppo in là senza aver detto
niente,
il nome.
Niente, non faccio spoiler. Quindi,
Allora, a questo punto, vai.
Va bene, allora la rivista si chiama Dissonanze, cultura, società, conflitti. L'idea della dissonanza è presa da tante, diciamo, tante fonti possibili. La prima è la musica, la dissonanza è un accordo disarmonico, quindi è l'idea di ricercare forme di accordo tra regimi, codici, mondi che non si parlano, che quando si parlano lo fanno con linguaggi diversi. Questa diversità va mantenuta, però va messa in dialogo. E i mondi in particolare sono il mondo dell'analisi, della ricerca, della riflessione intellettuale, il mondo della politica, quindi il mondo dell'azione pubblica, e il mondo delle persone e dei luoghi, no? Questi tre mondi devono tornare a nutrirsi reciprocamente e farlo in modo dissonante.
Secondo te, o meglio, sei d'accordo con una delle definizioni che sono state date di questa rivista in queste ore, cioè una rivista che tende ad un riformismo forte, anzi radicale?
Sì, l'idea è un po' quella, certamente. Riformismo è una parola che ha molti significati e purtroppo ne ha acquisiti di non esattamente precisi in questi ultimi anni. E noi riprendiamo l'idea che le riforme possano essere uno strumento di emancipazione collettiva, e non solo, diciamo, di introduzione di concorrenza e di più mercato, no? Ma possono essere un modo attraverso cui una collettività disegna in modo proattivo il proprio futuro. Però serve radicalismo. Ecco, le riforme funzionano se sono riforme radicali, cioè se vanno alla radice dei problemi, se intaccano i modi di funzionamento invalsi di sistemi che fanno acqua da tutte le parti. Quindi sì, io mi ritrovo molto nell'idea del riformismo radicale, io e anche il board di direzione.
Dicevo, tu sei il direttore di questa nuova rivista di Dissonanze, c'è un comitato di direzione di cui fanno parte, tra gli altri, Giovanni Carrosio, Elena Granaglia, Enrica Morlicchio, Mario Ricciardi, Gia Scancarello, Giorgia Serughetti, Gianfranco Viesti, Simona Santerelli. Il caporedattore di questa nuova rivista è Bruno Simili, è un collettivo, diciamo così, anche dal punto di vista generazionale, che attraversa diverse generazioni. Correggimi se sbaglio, se sono impreciso anche da questo punto di vista.
No, esattamente così, c'è un buon equilibrio generazionale per quanto possibile, c'è soprattutto un ottimo equilibrio di genere, c'è una composizione mista, diciamo, di persone impegnate nella ricerca, ma soprattutto anche quelle impegnate nella ricerca impegnate pubblicamente, no? Sono tutte persone che hanno, diciamo, un ruolo nella definizione del discorso pubblico attraverso articoli sui quotidiani, su riviste non accademiche, interventi pubblici sui media. Ecco, questa è un po' l'idea, no? Di portare gli articoli, come avete visto, come vedete dal sito, che non so se è già stato detto, è rivistadissonanze.it, quindi rivistadissonanze tutto insieme, tutto minuscolo.it. Sono articoli brevi, non accademici, che si leggono in 7-8 minuti, senza bibliografia, ecco, quindi non sono articoli accademici, sono articoli che prendono, portano, diciamo, quello che la conoscenza e la riflessione intellettuale ha accumulato in modo solido su un tema, in dialogo con la politica e con l'impatto che questo tema ha per le persone e per i luoghi, attraverso appunto la dissonanza, cioè l'inversione del punto di vista, no? Guardare, intanto rendere pubblico un tema che magari è considerato privato, anzitutto, e poi guardando quel tema, quel problema da un punto di vista diverso, no? Tentando di scrostare il senso comune che lo avvolge.
C'è un'informazione importante che dobbiamo dare, è che questa rivista è una rivista gratuita, appare online sugli schermi dei nostri computer, non ha pubblicità e ha un editore invece che è Carlo Donzelli, l'editore dei Carmine Donzelli, sì, scusami, che è l'editore dei libri, che tra l'altro ieri in un'intervista sul quotidiano Domani, raccontando un po' del metodo di lavoro che Dissonanze vorrà seguire, ha detto: la sinistra ha spesso un deficit culturale alle spalle, la cultura è vista come qualcosa che viaggia su un'altra sfera, che non ha attinenza con il metodo della decisione pubblica, e questo squalifica ogni sforzo. Cultura e decisione pubblica mi sembrano anche a me due cose lontanissime, quindi è un obiettivo, come dire, ambizioso quello che vi ponete nel riavvicinare quelle due facce dell'attività anche di comunicazione, sì, che farete.
Sì, anche lì è un po', come dire, è la scoperta dell'acqua calda, se vogliamo, però a volte l'acqua calda, quando ci sei dentro, non senti che è calda, e quindi conviene guardarla facendo un passo indietro, fuori dalla tinozza. Allora, politica e cultura negli ultimi decenni si sono drammaticamente separate. Non era così prima, quando, diciamo, quei grandi partiti di massa, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, l'elaborazione politica si nutriva di elementi di riflessione intellettuale e culturale, poi li mediava, li calibrava, li negoziava. Ovviamente la politica ha i suoi, come dicevo, i suoi codici e i suoi obiettivi, i suoi vincoli, che sono diversi da quelli dell'elaborazione intellettuale, ma le due si parlavano, no? Si intrecciavano in molti e diversi modi, c'erano dei luoghi deputati, delle funzioni organizzative, c'era un dialogo intenso, a volte conflittuale, spesso pubblico, a volte dietro le quinte, ma c'era. Questa cosa, con la crisi dei grandi partiti di massa, si è persa, e gli sforzi fatti in questi anni, anche a sinistra, per portare la cultura, la cultura, una riflessione analitica, no, sulle cose, intellettuale, quello che si sa sui temi, all'interno della discussione pubblica, anche da parte di organizzazioni vicine a questa politica, diciamo così, che Carmine Donzelli definisce di sinistra, sono falliti. Cioè, la politica è diventata completamente, quasi del tutto, refrattaria. Magari ti ascoltano, magari ti senti ascoltato, ma poi non succede niente. Cioè, il combinato disposto dei vincoli che la politica, che i partiti, quello che segue, è indifferente all'elaborazione. Questo è un problema.
Quindi, diciamo così, il programma del centrosinistra non vi chiederanno di scriverlo a voi di Dissonanze?
No, speriamo ci leggano intanto, che questa è un po' la cosa che ci preme. Noi programmi non ne scriviamo di sicuro, però contribuiamo a una discussione pubblica informata, accesa e informata allo stesso tempo, no? Che sia anche, diciamo, che non nasconda le diversità, ma che lo faccia partire da una base di conoscenza solida, che è quello che invece ora nella discussione pubblica non avviene. C'è solo polarizzazione, diciamo così, identitaria, pretestuale, e tutto molto deprimente.
Siamo al telefono con Filippo Barbera, che è il nuovo direttore di Dissonanze, rivista che si trova online all'indirizzo rivistadissonanze.it. Barbera, si avvicina il 25 aprile, mancano pochi giorni, E pensando al contesto in cui questo 25 aprile noi lo ricorderemo, festeggeremo, appunto, noi che viviamo in questo pezzo di mondo che è l'Italia, non possiamo pensare non pensare anche alle relazioni tra il nostro paese, tra questo paese e il resto del mondo. E pensavo che la festa della liberazione dal nazifascismo, la festa dell'antifascismo, forse oggi più che mai negli ultimi 80 anni si festeggia nel pieno di nuovi tempi di fascismo. Forse le nostre generazioni erano abituate, no, alla festa del 25 aprile come alla festa che teneva presente quali potessero essere le minacce del presente di 20, 30, 40 anni fa, ma comunque eravamo fuori da contesti che si richiamavano al fascismo. Oggi i contesti che si richiamano al fascismo sono sempre più frequenti, lo fanno dei tuoi colleghi studiosi quando scrivono un libro, Tommaso Montanari, La continuità del male, o lo fanno altri studiosi non italiani ma in giro per il mondo, l'argentino Federico Finkelstein, che parla degli aspiranti fascisti. Com'è questo 25 aprile antifascista ai tempi del fascismo? Perché forse così dobbiamo esprimerci se pensiamo all'oggi.
Sì, ma guarda, rispondo riprendendo, presso mi capi, il contenuto di un articolo che uscirà sullo speciale del Manifesto dedicato al 25 aprile, che riguarda, il cui tema è questo, cioè quali sono quei territori dove la memoria della resistenza partigiana è più viva. Senza entrare nei dettagli, poi chi è interessato se lo leggerà, l'idea è che diciamo così, la memoria entra nel presente, diventa nutrimento dell'azione quotidiana e anche politica, quando è politicizzata, cioè quando la comunità territoriale nel suo insieme si assume l'onere della trasmissione della memoria, quindi quando si esce dalla trasmissione familiare, dal nonno al padre al figlio. Ecco, quella cosa lì si tende ad esaurirsi, ovviamente, perché le persone muoiono e la trasmissione orale familiare dura per qualche anno. La svolta è quando la comunità nel suo insieme memorializza, no? La memoria, la identifica spazialmente con la toponomastica, la via intitolata a quel partigiano specifico morto in quell'occasione, in quel territorio, la sezione del cimitero dedicata ai partigiani, la piazza, no, ma con nomi precisi che richiamano noi, no? Questa cosa è successa a noi qui, e poi la mobilitazione. Questo lavoro che io riassumo in questo articolo per il Manifesto, appunto, che uscirà lo speciale del 25 aprile, mostra empiricamente proprio questo, cioè che la mobilitazione, la memoria dell'antifascismo è viva dove si sono attivati degli imprenditori della memoria. Questi imprenditori hanno una forma comunitaria, insomma, è la collettività che nel suo insieme si fa carico di rendere la memoria qualcosa di vivo e che esce, diciamo, dalla trasmissione familiare. Ecco, io quindi il mio auspicio è questo, che il ricordo del 25 aprile è un momento in cui un fascismo a bassa intensità, ma sicuramente fascismo, ritorna alle porte, le comunità responsabilmente si facciano carico della trasmissione della memoria in modo vivo e intrecciato con la quotidianità delle persone.
Filippo Barbera, grazie, grazie per essere stato qui. Ricordiamo, direttore di Dissonanze, la rivista Dissonanze, che è nata ieri per la prima volta, si è mostrata nelle sue pagine digitali, e questa sarà la forma in cui Dissonanze sarà raggiungibile, all'indirizzo rivistadissonanze.it. Non ha pubblicità, è fatta solo per essere letta. Buona giornata Filippo e a presto.
Grazie Lele e saluti a chi ci ascolta.
E alle 11.29 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica. Ci risentiremo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.